Uomini e profeti. Questioni.
Una buona domenica e un buon anno a tutti coloro che sono in ascolto, da Gabriella Caramore, dalla piccola equipe di Uomini e Profeti, con Paola Tagliolini, Ornella Bellucci, Benedetta Caldarulo, Irene Santori, Cristiana Munzi, tecnico del suono di oggi, Fernando Conti, e un augurio davvero di cuore di un buon anno, almeno il migliore possibile per tutti voi. Abbiamo detto domenica scorsa che questo tempo sospeso della festa lo avremmo impiegato nei sabati a esplorare le ferite del mondo, nelle domeniche a conoscere uno dei testi più antichi a noi pervenuti, l'epopea di Gilgamesh, per vedere come tutte le culture al loro sorgere si siano dibattute intorno ai temi dell'umano e del divino. L'abbiamo fatto recentemente parlando di Bibbia e cristianesimo, ma anche parlando di Giappone con Massimo Raveri, l'umano e il divino, l'uomo e la donna, lo scandalo della morte, il tentativo di far fronte a questo scandalo. E comunque parlare di Gilgamesh in questo inizio d'anno non credo sia del tutto fuori luogo, anche perché in Gilgamesh si fa riferimento a una grande festa del nuovo anno nelle città sumeriche e a Babilonia, anche se immagino che allora non si intendesse il primo gennaio, bensì la festa di primavera, ma insomma il significato di inizio e augurale è lo stesso. Ripresento i nostri ospiti, che sono Lorenzo Verderame dell'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno a lei.
Buongiorno a voi, auguri.
Grazie anche a lei. Amerigo Sbardella, che è l'autore di questa versione teatrale di Gilgamesh edita da Lalli Editore, forse l'altra volta non l'ho detto, però sapete che potete trovare tutto sul nostro sito, una versione teatrale dell'epopea. Buongiorno a lei.
Buongiorno.
E Jean-Louis K, biblista, che noi conosciamo già molto bene e che l'altra volta ci ha invitato a raffrontare questi due testi, a non trovarli poi così distanti l'uno dall'altro. Buongiorno Jean-Louis K.
Buongiorno signora, buongiorno a tutti, sì, e buon anno.
Grazie anche a lei. Allora, sarebbe bello, ma sarebbe sbagliato riprendere gli altri temi, i temi di cui abbiamo parlato l'altra volta, che sono rimasti un pochino in sospeso, ma forse vediamo se abbiamo tempo alla fine della trasmissione, ed erano i rapporti fra l'umano e il divino, l'umanità civilizzata, la bestialità da domare nell'essere umano, l'uomo, la donna, la divinità femminile, il doppio potere femminile. Però, ecco, fra tutti c'è un tema che emerge in questa epopea di Gilgamesh, ed è quello della morte. La morte come sorpresa e come scandalo, come intollerabile offesa alla vita degli esseri umani. Io chiederei intanto, così un po' in generale, a Verderame, che cosa sappiamo dell'idea della morte nelle antiche civiltà mesopotamiche? Non so se possiamo parlare di civiltà sumerica.
In questo caso si può dire che, nonostante tre millenni, la visione era abbastanza unitaria.
Ecco.
Delle tre componenti spirituali che all'interno del corpo dell'uomo ne sopravviveva una sola, che era una sorta di spirito che manteneva anche la memoria.
Quindi le tre componenti spirituali
sono, allora, uno è l'ama, l'altro è Shedu e poi l'Etemmu. I primi due sono una sorta di dio personale e dio protettore, che possono già allontanarsi quando l'essere umano è in vita, quando sono arrabbiati. Comunque questi scompaiono alla fine della morte, non sappiamo dove vanno.
Alla fine della vita.
E sopravvive solo questo Etemmu, che è lo spirito, come nella nostra tradizione, che va in un luogo, gli inferi.
Ecco, no, ma dell'essere umano che cosa sopravvive? Questo
spirito, Etemmu, appunto. Questo Etemmu che...
Mentre il resto muore della creatura umana.
Sì, il corpo sì, assolutamente. Il corpo si decompone e si dice,
ma quindi
chiaramente...
c'è una separazione fra anima e corpo? Fra spirito e corpo?
Sì, il corpo si dice che va, ritorna all'argilla da cui è stato creato. Quindi sopravvive questo Etemmu che mantiene la memoria della vita precedente, quindi non c'è nessun oblio, e a finire un posto tristissimo, che è gli inferi, che è un posto buio, fangoso, polveroso, dove questi spiriti, rappresentati a volte come uccelli, quindi coperti di piume, non fanno altro che mangiare fango e acqua sporca. La cosa interessante è che tutti vanno a finire in questo posto, il povero, il ricco, anche il re. Non c'è una differenziazione in base ai meriti o al reddito, quello che importa è risulta appunto.
E quindi andrà anche Gilgamesh.
Ecco, questa è la cosa importante, perché Gilgamesh, almeno nella composizione sumerica della morte di Gilgamesh, gli si dice che andrà in questo posto, però visto che lui è stato un grande re, diventerà giudice infero. Tant'è che nel terzo millennio molti re si associano a Gilgamesh per avere questo destino un po'...
Urnam.
Urnam, sì. si dice fratello di Gilgamesh, in modo che quando morirà anche lui sarà giudice infero, andrà sempre nello stesso luogo, ma non lo so se sarà un po'.
Comunque ha un grande fascino questa straordinaria elaborazione dell'essere umano in tutte le culture, in tutte le civiltà e proprio a partire anche dal tema della morte. Jean-Louis K., nel mondo biblico la morte da un lato come fatto naturale, i patriarchi sazi di giorni si spengono eccetera, dall'altra però scandalo anche, l'ultimo nemico, come dice l'Apostolo Paolo, no? Cioè qualcosa a cui bisogna dare un'altra risposta.
Sì, sì, certamente che è presente nella Bibbia dalle prime pagine della Genesi, no? E anche lì ci sono forse diverse interpretazioni, però non tutti pensano che l'essere umano sia stato creato immortale e abbia perso l'immortalità con la prima colpa, forse era già mortale, ecco, no? Ma la morte è vissuta come uno scandalo. E si vede in diversi testi, come in alcuni salmi, come nel libro di Giobbe. Si potrebbe dire persino che il Nuovo Testamento non è che un tentativo di rispondere alla tragica esperienza, la traumatica esperienza della morte del Cristo, no? di Gesù di Nazareth sulla croce, e che tutta la teologia del Nuovo Testamento è un modo di rispondere a questo scandalo della morte di Cristo.
Ecco, ma lo scandalo è la morte di Cristo o la morte in sé? Cioè è la morte... C'è una morte naturale che è accettata.
Sì, c'è la morte naturale che è naturale, ma che anche quella non è sempre ben accetta, ecco, no? Sì, la vita è soltanto un soffio. Allora, uno si deve riconciliare con questa idea, però evidentemente anche nella Bibbia si pensa che la morte dell'essere caro è sempre un'esperienza drammatica e dolorosa.
La
morte di qualcuno giovane, no? Quando la morte arriva troppo presto, allora, per Gesù di Nazareth è questo uno degli elementi, no? Anche perché è stato condannato, è stato giustiziato, la condanna ingiusta, e questo aggiunge evidentemente, ma che la morte come tale rimane problematica, ecco,
sì,
no?
Rimane come un problema.
C'è la morte, ma sarebbe meglio se non ci fosse.
Ma non trovate sorprendente che in tutte le culture questo fatto così consueto, così inevitabile, che la morte di tutti in realtà è inaccettabile?
Sì, rimane inaccettabile. È Giobbe che dice: ma perché mi hai creato?
Beh, però in Giobbe c'è l'ingiustizia. Però,
sì, c'è l'ingiustizia della sua sofferenza, ma dice: ma perché allora farmi nascere se dopo devo soffrire e devo morire? Perché?
Se questa è la domanda
se posso aggiungere una visione mesopotamica, soprattutto da testi meno noti, anche se abbastanza studiati, sapienziali, in realtà la ricerca della vita eterna è considerata uno scandalo. Cioè la visione sapienziale, teologica, è quello che l'uomo deve morire. Qualsiasi, tant'è che Gilgamesh fallisce.
Questo è già più ragionevole.
Sì, no, l'uomo l'hanno creato con i giorni contati, deve morire.
A scadenza.
Quindi nei vari dialoghi del pessimista gli si dice: ma perché devi condurre la tua vita, godi dei pochi e semplici piaceri.
Beh, ma per esempio anche nel mondo egizio, no? Il dialogo del cosiddetto suicida con la sua anima è profondamente malinconico, cioè non c'è un'accettazione.
Sì. Ci sono testi sapienziali come in Coelet, dove uno si riconcilia poco a poco con quelle idee.
Ecco, però con profonda malinconia e senso di scacco della vita quando ci si riconcilia con questo.
C'è la descrizione della vecchiaia all'ultimo capitolo di Coelet. No?
Va bene, vorremmo tutti non leggerla, non attraversare quel capitolo.
Vorrei aggiungere una cosa su Sbardella, prego. Cioè la concezione dell'aldilà non era un'idea, cioè la concezione sumera, secondo me, era diversa da quella accadica. Tant'è vero che tutta quella descrizione molto negativa dell'aldilà è quella compresa nel sogno di Enkidu, prima di morire. Ma quello è il sogno di una persona disperata che soffre molto con delle febbri maligne. Quindi, invece, nella dodicesima tavoletta non c'è questa visione. Nella dodicesima tavoletta ci sono anche persone cioè la concezione sumerica era che chi moriva si ritrovava in una situazione simile a quella in cui era vissuto sulla terra. per esempio il re Urnam seguitava a fare il re, gli assegnavano una reggia.
Ma questo è diverso da quello che ci diceva prima.
Posso finire? Quindi si seguitava a vivere secondo come si era vissuti nella terra. Per esempio il lebbroso si trovava di nuovo escluso dalla comunità a vivere in campagna da solo. E chi aveva molti figli era addirittura semidivinizzato.
Però come si conciliano queste due?
Sono due concezioni diverse, infatti, sono due concezioni diverse.
Io credo, però ovviamente questa è la visione del filologo, che la situazione è quella, perché abbiamo miti come la discesa di Inanna agli inferi, che è sumerico, il corrispettivo accadico che è la discesa di Ishtar agli inferi, in cui viene presentata esattamente nello stesso modo, un luogo buio. Chi ha più figli viene premiato perché ha più persone che ricordano il suo nome, ha più offerte, cose del genere. E Urnam fa proprio una brutta fine, ecco, io non lo volevo menzionare perché muore in battaglia, il corpo non viene recuperato, è più un augurio quello che gli si fa di avere un buon al di là. Quello è un caso specifico di un re, quindi non dell'uomo normale, ripeto, di un re. Il non recuperare il corpo e non poterlo seppellire, succede, questo è una cosa, la cosa peggiore che poteva succedere in Mesopotamia.
E questo anche in altre, non solo in Mesopotamia. Ecco, però in realtà noi abbiamo toccato il tema della morte, non per parlarne così in generale, ma perché è centrale nel poema di Gilgamesh, ma in realtà non la morte di Gilgamesh è centrale, ma la morte di Enkidu, che è quella sorta di alter ego che abbiamo incontrato l'altra volta, questo uomo selvaggio che si civilizza poi attraverso il contatto con la prostituta sacra, ma anche molto attraverso questa intensissima amicizia con Gilgamesh. E, ecco, volevo chiedere a Sbardella come ha deciso, pensato di rappresentare in questa versione teatrale la morte di Enkidu.
La morte di Enkidu è per Gilgamesh una tragedia. E Enkidu in fondo può essere visto anche come una parte di Gilgamesh, perché tutta l'epopea è la storia della coscienza, la coscienza che si risveglia. E però questo a un livello, poi a un altro livello invece c'è la storia di questa grande amicizia.
Allora, diciamo, ci sono due situazioni centrali. Da una parte c'è questo rapporto intensissimo e fortissimo fra Gilgamesh e questa sorta di alter ego Enkidu, questo rapporto certamente anche amoroso, ma forse come si trova anche in Davide e Jonathan, che... Certo. Non è detto che sia un rapporto sessuale, Jean-Louis K. Cioè, si dice ti ho amato più, cioè il mio amore per te è stato più importante del mio amore per le donne, ma questo può significare molte cose. Oppure anche forse lo è, ma diciamo che è secondario in un certo senso. Ma
certamente non è il tema centrale del racconto biblico.
Ma non è neanche forse il tema centrale.
In Gilgamesh,
mentre centrale è la morte. Allora, questa passione amicale fra i due, mi sembra che si possa dire che è costruita per... come dire, enfatizzare la drammaticità, il dramma della morte.
Sì.
Allora io direi di leggere subito nella versione di Sbardella una prima riflessione di Gilgamesh sulla morte, che poi prenderà accenti più drammatici, ma intanto sentiamo questa prima immagine. Gilgamesh parla a Enkidu.
Enkidu, amico mio, chi è superiore alla morte? Esiste forse un uomo che può salire al cielo e vivere in eterno? Soltanto gli dèi sono immortali. I giorni degli uomini, invece, sono contati. Tutto ciò che essi compiono è solo un soffio di vento sulla sabbia. E ora tu temi la morte. Dov'è andata la forza del tuo eroismo? Enkidu, tutti gli uomini devono morire. Anch'io sono un uomo, anch'io morirò. Io voglio entrare in quella foresta e uccidere il feroce Umbaba, perché io voglio che il mio nome sia inciso là dove furono incisi i nomi degli uomini famosi. Non mi importa affatto della vita, purché io possa compiere una grande impresa. Io voglio che i posteri possano dire di me Gilgamesh, il valoroso, colui che cadde affrontando coraggiosamente il crudele Umbaba. Enkidu, capisci? Anche se io cadrò, la mia fama sarà immortale. E io... amo sopra ogni altra cosa tutto ciò che è immortale.
Ecco, Ecco, io vorrei chiedere adesso a Jean-Louis Ca, allora, la sua impressione sulle parole relative al morire. Beh, qui abbiamo sentito anche, come dire, l'enfasi dell'eroe, no? Che non, insomma, la morte deve essere un episodio nel suo percorso. Ecco, questo c'è qua e là nella Bibbia, oppure lo troviamo poi nel mondo greco sicuramente?
Troviamo tracce di questa tematica anche nella Bibbia, no? Certamente la Bibbia è un po' diversa perché non c'è la cultura eroica, perché purtroppo così è, evidentemente nella Bibbia non ci sono tanti eroi, no? Azioni eroiche che sono limitate ad alcuni piccoli episodi, anche riscritti in un modo particolare, come la vittoria di Davide contro Golia, no? Allora, sempre la vittoria del più piccolo contro il più grande. C'è una rilettura diversa dell'esperienza umana, perché non ci sono grandi eroi, non ci sono grandi re, no? C'è Davide esaltato o Salomone per motivi un po' diversi, ma c'è anche questa riflessione sulla morte nei testi sapienziali o nei salmi, come il Salmo 91, dove si dice i più forti andranno fino ad 80, no? Però tutta la vita è un soffio e finisce, evidentemente. E la sapienza è di capire qual è il senso della vita, come in questi salmi o in Coelet, di dare significato a quel tempo di vita che ci è dato.
Ecco, ma anche qui, sempre leggendo nel testo filologico di Pettinato, c'è il soffio di vento, no? La vita come un soffio di vento. Sì. Però poi, quando ci colpisce nella perdita della persona cara, lì non è più accettata come un soffio di vento, ma lì è lo scacco, sì. È lo scacco della vita. Ecco, e questo lo troviamo nel testo immediatamente successivo, sempre dalla tavoletta ottava, però nella versione di Americo Sbardella, dove ha inserito un narratore e subito dopo il lamento di Gilgamesh.
Volteggiava Gilgamesh come un'aquila attorno al letto di Enkidu. Urlava disperatamente come un leone ferito, come una leonessa a cui sono stati strappati i cuccioli. Misurava avanti e indietro, a passi lunghi, quella stanza dolorosa.
Oh Enkidu, preziosissimo gioiello strappato dallo scrigno del mio cuore. Ascolta, c'è un'eco dolorosa, ascolta. Come il lamento straziante di una madre in gramaglia, essa attraversa palazzi e strade della grande Uruk. Ascolta, dolce maestro di gioia, fonte soave d'ogni mia delizia. Piange la sacra fanciulla del tempio che un giorno lieto da me ti condusse. Piangon le belle dal volto di rosa che imprigionasti con il tuo splendore, con la tua forza e con la tua dolcezza. Piange il coppiere dalle lunghe ciglia che ti donava liquidi rubini. Gemono i musici e le danzatrici che ti colmavano di gioia intensa. Piangono e gemono i rudi guerrieri come bambini disperati e soli. Piangono i giusti, piangono gli anziani e i sacerdoti negli antichi templi. Per te si levino alti lamenti dagli orti fertili e dai vasti campi. E per te piangano i giardini ombrosi e si vestano d'ombre più profonde. Per te piangano i boschi. Piangano i sentieri ove superbo a caccia mi guidavi. Piangano i cedri e la montagna sacra che stupita ammirò la tua potenza. Piangano le creature della steppa che ti nutriron con il loro latte. Gemano il fiume Ula, il puro Eufrate, ove ridenti ci dissetavamo. Le acque chiare che tu tanto amavi cantino alle stelle le tue gesta. Il tuo ritorno trepide aspettando. E voi, veloci abitanti dei monti, daini gentili, cerbiatti innocenti, voi tutti, amici delicati e casti, i pascoli fioriti abbandonate e le fresche sorgenti zampillanti. Enkidu, il vostro compagno fedele, il vostro difensore generoso, è stato accolto nell'oscuro regno. Vi implora il mio cuore dilaniato, venite. Veglieremo il suo corpo senza vita e uniti nel dolore leveremo un lamento disperato. Venite! Copriremo il suo feretro di rose rosse che non sfioriranno.
Per 6 giorni e sette notti vegliò il corpo senza vita dell'amico. Impietrito dal dolore, conobbe l'opera inesorabile della morte. Interruppe la veglia quando vide, con raccapriccio, dei vermi uscire dalle sue narici. E fu allora che per la prima volta nella sua vita lo colse la paura della morte. In battaglia aveva tante volte proclamato di non temerla, ma in fondo al suo animo aveva sempre creduto che si trattasse di un evento riservato agli altri, non a lui. Conosceva ormai il suo vero volto e ne era terrorizzato.
Allora, riprendiamo a parlare con Jean-Louis Cameri, con Sbardella e Lorenzo Verderame. Ecco, beh, un po' di filologia la farei, però, anche se questo è il testo letterario, diciamo. Però ci sono tante cose. Allora, c'è intanto il senso di questa privazione, no? La frattura. Manca qualcosa sulla terra. Ecco, e questo è detto in maniera molto... Quando manca qualcuno, manca una cosa che prima c'era.
Sì, questo è percepito, il cordoglio, il lutto, la separazione, anche se, ripeto, qui è centrale per l'unità narrativa la morte di Enkidu, quindi è anche enfatizzata. È anche interessante che questo evento è stato costruito a partire da una composizione che celebrava in realtà la morte di Gilgamesh nella tradizione sumerica. E Gilgamesh, che è ormai vecchio, teme la morte, piange, quindi in realtà... L'autore riflette su Enkidu, il terrore.
Beh, in realtà,
di...
insomma, per chiunque sia, c'è qualcosa che viene a mancare sulla terra. C'è questo gemito della natura anche che è molto forte.
Certo.
No? Piangono gli alberi, piangono gli animali. Ecco, quindi qualcosa, lo strappo, qualcosa che manca.
Sì, forse il componimento più impressionante da questo punto di vista è un breve testo assiro in cui è il marito che piange la moglie morta di parto, quindi strappata.
Allora vede che le donne comuni
però
lei diceva che non c'erano.
No, in Gilgamesh, donne comune, soprattutto di mamme, piena la tradizione mesopotamica, la mamma è centrale,
ecco.
Però in questo frammento è veramente straziante, la donna viene descritta come una barca che affonda e va alla deriva, strappata agli anni, strappata all'amore appunto del marito. E diciamo che però in Mesopotamia è una visione molto pratica e molto pragmatica, ovvero una volta...
Però sì, no, adesso la lascio dire. Però mi colpisce anche questo, lei diceva nella sua versione Sbardella, per te, cioè c'è il fatto, cioè l'individuo, no, che conta. Non è la morte come fatto generico, antropologico, la cosa che dicevamo prima. Ecco, qui c'è una messa in evidenza, cioè la morte dà rilievo all'individuo, dà spazio all'individuo, e questo credo che sia in tutte le grandi culture.
Sì, certamente. Certamente. Cioè, l'esempio che mi viene immediatamente in mente, e probabilmente anche da altri lettori della Bibbia, è quello della morte di Jonathan, pianta da Davide. No?
Sì,
evidentemente
sì.
Il testo è molto più breve, sono 4-5 versetti, ma anche lì Davide esprime il suo sentimento molto profondo della perdita di un amico. E la morte anche lì è sempre non è un'esperienza astratta, non in idea, ma l'esperienza della perdita di una persona cara. E quando la persona cara è sparita, il mondo diventa un deserto. Anche se il testo biblico può essere, come al solito, letto in diverse maniere, no? E che se il racconto biblico insiste tanto sul dolore sincero e autentico di Davide, è anche per mostrare che lui non voleva la morte di Jonathan. Ora, Jonathan era certamente il suo rivale. Se Davide diventa re è perché Jonathan è morto, E quindi si deve insistere sulla sincerità.
Una ambivalenza. Sì. Sì, sì. Beh, ma adesso penso anche al Nuovo Testamento, cioè Gesù che piange per la morte di Lazzaro e compie questo gesto, diciamo, e d'altra parte la morte stessa di Gesù fonda poi anche tutta la vicenda cristiana, quindi c'è una ambivalenza molto forte. Volevo chiedere ancora a Verderame quali usanze c'erano per le cerimonie funebri.
Non abbiamo un testo che ci spieghi tutto, quindi è semplificativo, ma molti miti, soprattutto del ciclo di Dumuzi Tammuz, il dio che muore.
O forse anche l'archeologia qui può spiegare.
Sì, anche se in Mesopotamia, per esempio, non si è fatta molta archeologia funeraria di contesti cimiteriali, se non per cercare tesori finora, perché poi i colleghi archeologi si offendono. Però in queste composizioni collegate proprio al dio che scompare o dio che muore, Dumuzi Tammuz, sappiamo benissimo la sorella, la madre, la stessa compagna che alla fine non è altra che la dea Inanna Ishtar, c'è l'automutilazione, il graffiarsi, guance, altre parti del corpo, la rasatura del capo, il collegamento con la sporcizia, quindi cenere in testa e soprattutto un abito dimesso, normalmente si parla di un sacco, è un abito molto povero. E poi c'è l'obbligo dell'osservanza del lutto, del cordoglio.
Per quanto tempo?
E non è sempre indicato concretamente. Nella discesa di Inanna Ishtar agli inferi si parla di 3 giorni, 7 giorni di questo lutto stretto. Tant'è che lei torna sulla terra e trova il marito Dumuzi che non lo rispetta e lo dà come sostituto agli inferi. Però sì.
Ecco, volevo chiedere a Sbardella, dunque, questo testo, questa versione teatrale dell'epopea, lei l'ha rappresentato o non ancora?
No, non ancora. Abbiamo fatto questi 2 anni di laboratori diversi anni fa, poi io dopo l'ho ripreso in mano dopo tanti anni, 2 anni fa, e
ecco,
l'ho finito.
Per esempio questo tratto della morte di Enkidu, come lo vedrebbe rappresentato?
Ah, no, scena molto semplice, cioè semplicemente un letto, perché ognuno aveva il suo appartamento, quindi una cosa molto semplice, senza scenografie.
Ma per esempio questo vestito di sacco di cui ci stava
parlando? No, questo no, anzi no, lui è vestito da re, ma si strappa tutti quanti i vestiti, li getta a terra come cose sporche, questo sì, questo è una scena
l'elemento
che deve essere
della sporcizia, quindi l'impurità, diciamo.
Si strappa i capelli anche.
Allora, ci sarebbero ancora molti temi da prendere in esame, ma ce n'è uno molto importante che serve a mettere in relazione il mondo mesopotamico e il mondo biblico, ed è il tema del diluvio. Anche nell'epopea di Gilgamesh c'è un grande diluvio. Allora, noi leggiamo dalla tavoletta 11ª, quindi siamo verso la fine del poema. Questa volta però riprendiamo un po' di filologia, riprendiamo la saga di Gilgamesh, curata da Giovanni Pettinato ed edita negli Oscar Mondadori, dove appunto si racconta come gli dèi decidono questa grande punizione e la raccontano a Gilgamesh. Una cosa nascosta, Gilgamesh, ti voglio rivelare, e il segreto degli dèi ti voglio manifestare. Shurupak, una città che tu conosci, che sorge sulle rive dell'Eufrate, questa città era già vecchia e gli dèi abitavano in essa. Bramò il cuore dei grandi dèi di mandare un diluvio. Ecco, poi si racconta come fu incaricata una persona di costruire una capanna, di metterci dentro tutti i suoi averi, le provviste, gli animali, eccetera. E a un certo punto il diluvio si scatena. Appena spuntò l'alba, dall'orizzonte salì una nuvola nera. Il mortale silenzio di Adad avanza nel cielo. In tenebra tramuta ogni cosa splendente. Il paese, come un vaso, egli ha spezzato. Per un giorno intero la tempesta infuriò. Il vento del sud si affrettò per immergere le montagne nell'acqua. Come un'arma di battaglia, la distruzione si abbatte sugli uomini. A causa del buio, il fratello non vede più il suo fratello. Dal cielo gli uomini non sono più visibili. Gli dèi ebbero paura del diluvio. Indietreggiarono, si rifugiarono nel cielo di An. Accucciati come cani, si sdraiarono là fuori. Ishtar grida allora come una partoriente. Si lamenta Beletili, colei dalla bella voce. Perché quel giorno non si tramutò in argilla, quando io nell'assemblea degli dèi ho deciso il male? Perché nell'assemblea degli dèi ho deciso il male, dando come in guerra l'ordine di distruggere le mie genti? Io, proprio io, partorito le mie genti e ora i miei figli riempiono il mare come larve di pesci. Sette notti e sette giorni soffia il vento, in furia il diluvio, l'uragano livella il paese. Quando giunse il settimo giorno, la tempesta, il diluvio, cessò la battaglia, dopo aver lottato come una donna in doglie. Si calma il mare, il vento cattivo cessò e il diluvio si fermò. Io osservo il giorno, vi regna il silenzio, ma l'intera umanità è ridiventata argilla e come un tetto era pareggiato il paese. Quando giunse il settimo giorno, feci uscire una colomba, la liberai. La colomba andò e ritornò. Un luogo dove stare non era visibile per lei, ma tornò indietro. Fece uscire una rondine, ecco, poi fa uscire un corvo e poi, insomma, comunque il diluvio finisce. Allora, in primo luogo vorrei chiedere a Jean-Louis K. perché il testo biblico ha voluto riprendere l'evento del grande diluvio e perché nei testi antichi queste grandi catastrofi naturali sono sempre il segno di una punizione divina.
Allora, oggi c'è un'opinione abbastanza diffusa e abbastanza unanime, no? Per dire che il racconto del diluvio è apparso nella Bibbia solo dopo il contatto con la letteratura mesopotamica. Ecco, no, non c'è un racconto del diluvio biblico che sia diverso da quello mesopotamico, infatti è la fonte, è il racconto mesopotamico. Ci sono diversi elementi, e provo a essere molto breve. Dico, questa catastrofe universale diventa un paradigma delle altre catastrofi, no? E si vede per esempio che l'interpretazione biblica del diluvio fa risalire in una parte, in una fonte del testo, fa risalire il diluvio alla violenza. No? È la violenza che si sparge, che si diffonde nell'umanità, nel mondo e anche nel mondo animale, che è la causa, la vera causa del diluvio. Ora, questa violenza è anche la causa, una delle cause principali della fine del regno del nord, secondo Amos, e del regno del sud, secondo Geremia e altri profeti, anche Ezechiele. È un elemento che ritorna anche in un testo di Ezechiele, capitolo 28, della fine del re di Tiro. Quindi diventa una specie di peccato originale, no? La violenza. Sì, sì. E quindi si interpreta in modo universale quello che era un'esperienza di Israele, dicendo la radice di tutte le catastrofi è la violenza, che è apparsa nel mondo e ha quasi causato la fine del mondo, è diventata la causa di un fine mondo, e quella violenza, quando riappare, rischia di nuovo di mettere in pericolo l'esistenza o di un popolo o di altri popoli. Bene, poi c'è il fascino per un grande testo e quindi sì, l'Israele, come al solito, si è riappropriato elementi che provengono da un'altra cultura e l'ha ritradotto nel suo linguaggio, facendo del suo Dio il Dio che il Dio dell'universo, e di Noè un personaggio abbastanza misterioso, no? Ma conosciuto nella tradizione, nel folklore di Israele, fa di Noè l'eroe del diluvio al posto di Utnapishtim o di Atrahasis.
Ecco, invece a Verderame ancora volevo chiedere, ecco, ci sono molti elementi appunto che conosciamo anche dalla Bibbia, il tema dell'alba, la nuvola nera, la colomba che esce,
il corvo,
ecco, gli animali, che gli dèi ebbero paura del diluvio, ecco, sì. Qui questo invece è diverso, cioè c'è anche questo elemento della paura che si diffonde, che è molto presente nel poema di Gilgamesh. Gilgamesh ha paura della morte, c'è la paura del diluvio, c'è questo elemento della fragilità dell'uomo, no?
Sì, ascoltando anche quanto diceva
Jean-Louis Ska,
sì, in realtà il diluvio già nella tradizione precedente è l'arma divina per eccellenza. Alla fine del terzo millennio abbiamo la caduta dei grandi regni, questi grandi regni sono puniti con questo diluvio inviato dal capo del Panteo Enlil, che distrugge, e già allora, diciamo, mitizzando un fatto storico, è un diluvio che colpisce tutti, il saggio come l'ignorante, il povero come il ricco, non fa distinzioni, è un diluvio.
Quindi è una punizione per tutta l'umanità, così come nella Bibbia, tranne uno solo, per raccontare, come Ismaele in Moby Dick, no? Che uno si deve salvare.
La cosa importante, almeno nella tradizione mesopotamica, di questo uno solo che si salva è è il saggio che però è saggio in quanto obbedisce ciecamente a quanto gli dice il suo Dio. Gli dà anche delle istruzioni.
L'uomo giusto.
Trachasis mesopotamico è così.
Ecco, io credo che tutti abbiano colto, coloro che ci hanno seguito, questa ricchezza, ecco, questa inventiva dell'umanità, così ricca, così esorbitante, così quasi eccessiva, direi. Ecco, però volevo ancora chiedere a Sbardella, nei pochi minuti che abbiamo, tra l'altro avevamo anche un ascolto che volevamo farvi sentire, forse per un po' di tempo c'è possibile, perché sì, un testo difficile, ha ragione, da leggere, quindi c'è bisogno di una traduzione che lo renda accessibile, però un testo che ha affascinato moltissimi. Lei sì. Ci ha raccontato già appunto di Gurdjieff, di Rilke, ma tanti altri autori del Novecento sono stati affascinati.
Sì, per esempio Canetti, la storia di Canetti è veramente lui fu folgorato a 18 anni sentì una lettura di Carl Herbert, che era un famoso attore tedesco, che lesse alcuni brani dell'epopea. Lui rimase talmente folgorato che l'epopea l'ha accompagnato per tutta la vita. Lui dice che più di ogni altra cosa ha determinato la mia vita, il suo senso più segreto, la sua fede, la sua forza e le sue attese. Ne parla poi molte volte nei suoi libri.
E forse non dice che anche c'è l'elemento della morte, perché Elias Canetti è stato un autore molto contro...
Certo, il fatto della morte.
L'accettazione della morte, quindi.
Lui dice che non ha trovato mai nessun testo dove si affronti così, c'è questo confronto straordinario con la morte.
Ecco, allora ascoltiamo da questo oratorio di Bohuslav Martin, un compositore ceco del Novecento, dedicato appunto, un oratorio dedicato a Gilgamesh, il lamento di Gilgamesh per la morte di Enkidu.
Thank you.
Ecco, questo che stiamo ancora ascoltando, non abbiamo purtroppo il tempo di farvelo sentire tutto, è il lamento per la morte di Enkidu da parte di Gilgamesh nell'oratorio dedicato a Gilgamesh di Bohuslav Martinu, un compositore cieco vissuto nel Novecento. E allora, con i nostri ospiti, prima di lasciarci, Lorenzo Verderame, Jean-Louis Ca e Americo Sbardella, ecco, appunto stavamo dicendo della grande influenza che ha avuto questo poema, nonostante la sua difficoltà oggettiva anche di ricezione, nella tutta la letteratura del Novecento. Abbiamo citato Canetti, Rilke, Gurdjieff, compositori. Sbardella, che altro vorrebbe aggiungere?
Per esempio Jung. Nel suo famoso libro rosso inserisce un suo incontro immaginario con Gilgamesh, c'è tutto un episodio. E poi sono stati in Germania dagli inizi degli anni 20, c'è un numero impressionante di riscritture di... c'è per esempio Wendland, la più famosa, nel 27 ha scritto Il sogno dell'eterna ricerca, che è composto da 400 sonetti dedicati al tema di Gilgamesh. E Charles Olsen ha scritto il poema Tomorrow, Berezovsky, che compone una cantata per Gilgamesh. Poi la cosa più curiosa è il famoso romanzo di fantascienza I signori del tempo di Wilson Tucker del 54, dove Gilgamesh è il protagonista.
Invitiamo a fare un po' di filologia e a riscoprire veramente Gilgamesh. Io vi ringrazio tutti per averci aiutato in questa lettura, Lorenzo Verderame, Americo Sbardella, Jean-Louis Ca, e vi auguro naturalmente una buona giornata e rinnovo gli auguri di buon anno.
Grazie, buon anno a tutti quanti.
Sì. Ecco, e naturalmente ricordo che il nostro programma è fatto da Paola Tagliolini, Ornella Bellucci, con Benedetta Caldarulo, Irene Santori, Cristiana Munzi, tecnico del suono di oggi, Gaetano Chiarella, e ricordo naturalmente anche gli attori che hanno letto i testi, Patrizia Zappamulas e Alessandro Pala. Grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana, sabato e domenica, Uomini e Profeti su Radio 3.